spazio fisico in maniera tale da garantirsi nello spazio fisico una corrispondenza univoca tra il lavoro che voi fate, il percorso che seguite e il punto che raggiungete. Capite che il grande architetto, specialista in corpi celesti, non ha bisogno di leggere i testi di Enrico Persico, perché lui la fisica matematica la sa da Dio. Va bene?
È tutto un caso.
Io sono in maglietta apposta.
Posso essere utile? Allora, mi raccomando ragazzi, le gambe di corrispondenza tra lavoro, stato e lavoro speso per raggiungerlo. Fissato il punto finale, il lavoro è uno e uno solo.
E le gambe di uno?
No, va bene.
Il lavoro
speso, cos'è? Il lavoro speso?
Il lavoro, dire le gambe univoco, passato raggiunto il lavoro speso, dire il lavoro conservativo e dire che lavoro un indice di stato sono tre cose diverse.
Allora è evidente che se io ho una funzione forza S, verifico che il motore di S è uguale a zero, d'accordo? L'ho detto ieri. Verifico che conseguentemente F è uguale a gradiente di U, dove U lo definisco funzione potenziale, allora è ovvio che F scalare di T diventa, ricordo che questa è la
direzione,
allora siccome il dp è di x per y di x per y più di z per k, facendo il prodotto e sommando, cosa viene? Guardate, giusto? Guardate subito la lavagna prima di cominciare a scrivere, che in un attimo tutto mi torna. Occhio! Vi ricordate quando abbiamo fatto il differenziale stato prima? C'era una funzione generalizia. Che ci autorizzava di dire questo. Invece in caso contrario c'erano delle schifezze varianti che non ci facevano dire niente. Se fate questo, ragazzi, la funzione generatrice c'è.
Il differenziale esatto
è sempre la stessa. Allora è ovvio che qui c'è questo. E allora è ovvio che è una funzione di stato.
Eh sì, perché il differenziale esatto.
Allora, il derivato di U.
Di U, differenziale esatto.
Allora, il differenziale della potenziale è il lavoro.
Esatto.
È il lavoro.
No, è il delta L. Qua. Questo che è inesatto, in caso particolare di U, posto che il rotore di F sia uguale a zero.
Cioè nel caso in cui il rotore di F è uguale a zero, il lavoro diventa funzionale.
Esatto.
E quindi rappresenta qualcosa di conservativo.
Ma solo in questo caso.
Solo in questo caso.
Se il rotore di F, lascia perdere il rotore gradiente che io non li conosco, ma se il rotore di F è uguale a zero, vale questa condizione. Cioè la forza è il gradiente di U, cioè il gradiente del potenziale, cioè può essere espresso in questo modo. Questa è la formula che tu hai visto prima, che io non ho visto, che però ti dice di differenziale. No, questo è un gradiente, ovvero queste sono le tre componenti, i, j e k, dei tre assi.
Questo è comune a tutti.
Allora,
questa è la forza.
ragazzi, dottor, in generale il lavoro non è un differenziale già.
Di PIA componente di
perché costruiscono come tratta il differenziale, in quanto le tre coordinate della forza sono funzioni qualunque. Scusate, ragazzi, ma io non posso prendere le tre funzioni del calcolo, farle diventare le tre componenti della forza di, e con questa costruire una forza. Sì. Di, quando faccio quella forza per il DP, viene fuori un differenziale strano.
Esatto.
Per quale motivo dovrebbe essere un differenziale?
Quindi, se vale questa legge?
No, è un differenziale comunque, quindi dipende dalla trasformazione. Ma se dipende dalla trasformazione, non c'è più legame
in questo caso
speso per il punto che si arriva. Ma se adesso mi prendo la funzione F, forza, il cui rotore è uguale a zero, automaticamente, siccome posso dimostrare che la forza diventa un gradiente, sì, se faccio i conti io vedo che il lavoro elementare è un differenziale che è generato proprio dalla funzione di Mande. Ma allora quello è un differenziale esatto. Allora se è un differenziale esatto vuol dire che fissato il punto, qualunque sarà la trasformazione che seguirò, il lavoro
quando tu integri questo
lo stesso, e quindi il lavoro sarà una funzione di stato.
Perché? Uno, due.
Ma esiste in natura?
No.
Minchia! Minchia come organo copulatore maschile, secondo la cercata.
Chi dice?
La minchia o
il lavoro?
La camera
natura posso avere un lavoro che.
Scusami, bene che un ragazzo gira secondo te. No, perché se no è.
Ok.
Sulla terra. Ora pensare lui,
Per stringendo il campo sulla terra.
Cioè. Vero?
Io.
No, no, perché?
Occhio all'omega. Che l'omega di ieri è stata una perla di quelle.
E per esempio il motorino, quello che fa girare le luci dietro al computer, quello che fa sentire tutto carico perché non sai come cazzo funziona.
Vale.
Questa è la parte rotante. Il primo principio della termodinamica dice che il lavoro entrante è la corrente per il flusso, corrente circolante per il flusso concatenato magnetico
per il flusso.
Sì. Il margine differenziale esatto totale che viene questo
per te. Questo è un sigma.
Tutto questo è l'energia. Poi devo aggiungere una cosa. No. Il lavoro che sarà la coppia per l'angolo.
No, sì. No, non è un
siccome questo è un differenziale esatto, perché questa è l'energia.
Sì,
che cosa succede? Se io vado a raccogliere, ottengo I meno
questo.
Questa
chiamerai se lo faccio
e questa?
Sì, mi servirebbe tantissimo.
Allora la coppia è uguale alla derivata del flusso rispetto all'angolo. Cosa vuol dire? Vuol dire questa. Vuol dire questa. Magnetico corrente, se io li metto corrente dentro con legge crescente e vado a misurare i corrispondenti valori di flusso e traccio la curva è così. Quindi il lavoro che io spendo per caricare il circuito magnetico fino a questo stato, essendo I per DC, è quest'area. Se io adesso progressivamente scarico la corrente e torno indietro, il circuito magnetico mi percorre esattamente questa strada all'indietro e mi restituisce esattamente questa energia. Se al posto di dare come corrente una sinusoide, uso come corrente una denti di sega, esattamente denti di baudo, l'andamento è esattamente lo stesso, cioè fissato a questo punto, questa forzante e questa forzante obbligheranno il sistema a seguire sempre e comunque soltanto questa curva. Allora, se è vero, vuol dire che questa energia è legata soltanto a questo stato. E allora è chiaro che se io vado in un senso e vado nell'altro, si deve recupero tutto.
Ma quindi c'è, cioè, questo senza approssimazione, non ci sono dispersioni di calore, non c'è niente.
Diciamo che se questo è un sistema costruito in un certo modo, le dispersioni di calore possono essere generalisticamente trascurabili. In realtà in natura non c'è mai niente di rigorosamente trascurabile, perché se io vado a vedere che cosa succede, succede questo. Io carico e faccio così e accumulo tutto questo. Al ritorno faccio così, restituisco tutto questo e questo calore mi rimane. Però se io scelgo dei materiali furbi, questa piccola areola praticamente sparisce. E sapete come si fa a scegliere il materiale furbo? Se andate a vedere un trasformatore come quello che alimenta i vostri baracchini, vedete che il circuito è fatto tutto di lamelle, impaccate. Perché? Perché siccome queste perdite dipendono dalle correnti che circolano dentro il materiale, facendo delle lamelle si obbliga la corrente a non lasciare mai la lamella per andare nella lamella successiva, perché in mezzo c'è del dielettrico. E allora in questo modo le correnti parassite vengono praticamente quasi attenuate. Si deve a Stiglitz il calcolo delle perdite. Un coefficiente che dipende dalla qualità del materiale, per la frequenza diviso 50 alla 1,2 per la riduzione al quadrato valore massimo. Sapete come ha fatto Steiner a dedurre questa formula?
Droga. Droga. Vino.
Steinmetz, quando lavorava da un figlio di Victor Mayer, aveva studiato il Politecnico Federale di Zurigo e quindi, oltre a aver studiato letteratura, matematica, ingegneria, storia, economia, botanica e filosofia, aveva studiato anche meccanica celeste. Quindi, studiando meccanica celeste, lui sapeva fare quello che oggi si chiama uno spline. Vale a dire, io misuro i vari punti nello spazio della cometa e riesco a trovare il polinomio da cui curva passa esattamente per quel punto. Allora lui con un voltmetro e un wattmetro ha trovato i punti sul piano, poi confondendo quei punti sul piano con la traiettoria di una cometa ha tirato fuori la curva che passava per quei punti. Trovata la curva, facendo l'integrale, ha trovato l'area, e l'area era esattamente quella. Quando ottenne il risultato, ottenne 1,2, disse no, perché io ho integrato un'equazione differenziale, quindi l'esponente deve essere intero e non frazionario, quindi ho sbagliato i conti. Ma poi si è reso conto che siccome il fenomeno era dispersivo, era ereditario, aveva memoria di sé, del passato, quindi non poteva essere una derivata che dà tre punti, ma un integrale che da tutto il passato. L'integrale mette sempre l'esponente dell'intero. Quindi il fenomeno era questo. E da quel momento è stato costruito tutto. 1893. Il 50 serve per far tornare le unità di misura. C'è un mio libro che si chiama mi ricordo il colore, è rosso con la parte interna blu notte, è quello che sta a dire. E c'è un capitolo su questa roba qui di Stiglitz con il colore che avevo fatto io. Il colore è blu notte, sì.
È rosso.
Il rosso è il colore del conte di Biancamano, fondatore di Casa Savoia.
Certo.
E il blu è il colore di Casa Savoia perché?
Per dei dragoni, dei cavalieri.
Di Savoia? No, ma perché voi avete l'azzurro nella squadra di calcio? Perché siete gli azzurri? A parte. Perché siete gli azzurri? Perché la bandierina dei Lancieri davanti al Quirinale è la bandierina azzurra? Perché Savoia, essendo re di Cipro, sono anche custodi del Santo Sepolcro, quindi padroni, diciamo così, dei crociati. I crociati si fregiavano di che cosa? Del manto azzurro della Madonna. Quindi l'azzurro italiano è il manto della Madonna.
Allega.
Se voi andate a vedere i carri armati della nostra cavalleria, dietro al carro armato c'è ancora la croce bianca del conte di Bergamano. E se andate a vedere il reggimento Granate di Sardegna sopra il combatto, sopra, se guardate dall'alto, non si riuscite a salire, c'è ancora la croce bianca del conte di Bergamano, con il famoso motto a muovere la Roma. E quindi quel colore c'è ancora. E quando i corazzieri escono il 2 giugno dal Quirinale, escono ancora con la marcia del principe Eugenio, che è la marcia di ordinanza della cavalleria statale. E i colonnelli della nostra cavalleria hanno ancora la carta intestata con sulla corona sabauda, chiusa, non aperta, quindi segno di re e non di duca. E fuori dalla scuola di cavalleria a Pinerolo c'è ancora la corona. Bella, testa lì.
Questa è la Repubblica Autonoma.
Bella, la Repubblica che cosa ha fatto? Insomma,
si deve fondare su qualche cosa.
Istituzionali ottenuti con i brogli. Ha dovuto prendere 900 anni di storia e evitarli malamente. Okay. Se tu vai a vedere la carta intestata del re, c'è scritto Casa Militare di Sua Maestà il Re. Se tu vai a vedere la carta di Ciampi, nel momento in cui dà il Cavalleriato della Repubblica a Eleana Ghioni, la grande attrice, c'è scritto Casa Militare del Presidente della Repubblica. E quindi il Presidente come il re hanno la Casa Militare, questo è tipico della dinastia. Con l'unica differenza che il presidente è votato, il re è sacro e inviolabile, e quindi, siccome i Savoia erano l'unica casa regnante che erano re per grazia di Dio e volontà della nazione, praticamente erano sacri e inviolabili. La figura del re è inattaccabile. È per quello che nella corona di ferro uno dei due non ammazza l'altro, perché uccidere un sovrano vuol dire commettere un sacrilegio, e quindi meglio di un blindato che ammazzarlo. Ma ancora oggi le lance della nostra cavalleria sono azzurre con l'azzurra Savoia. Non è cambiato niente. La marcia del Presidente. Quando i Savoia entrarono a Roma nel 1870, la prima cosa che fecero il giorno dopo fu costruire una statua dedicata a Giordano Bruno nel punto esatto in cui Giordano Bruno fuasse per far capire agli ex padroni come lo pensavano. Se vedete la fotografia del re con diretta dal Papa dopo il concordato del 1929, vedete che il re ha le grette, l'airone bianco, segno della testa del re, l'altra uniforme, e al posto di avere gli stivali sotto i calzoni con il piccolo elastico, ha i gambali da campagna. Come dire, passavo di qui, sono venuto a farti una visita, c'è un po' di panno. Quindi erano quei bei palestati che facevano la storia. Torniamo a noi. Renzo Cortelli. Naturalmente quelle grandi concerti sono venute a provazione. Un rotore, sì. Ho detto che queste cose le faremo quando faremo la teoria dei canti. Io ho detto, no, cazzo, io ho detto. Per adesso prendete come un dato di fatto, fatemi il favore di acquisire con un algoritmo. Poi ho detto, al momento giusto, facendo teoria dei campi, fino adesso non abbiamo parlato, non muoverò il settore lì. Quando faremo teoria dei campi, daremo significato a queste cose. Va bene?
Dottore Gradiente non li conosco.
Perché se mi metto a fare adesso teoria dei campi, io non arrivo dove devo arrivare.
Bene.
Va bene?
Sì.
Bene.
Ottimo.
Voi sapete che James Bond in missione Goldfinger esce, si toglie la muta dal sammozzatore e da sotto l'abito da sera, no? Lo stile. Ovviamente bisognerebbe fare un legame tra James Bond e ovviamente Arsène Lupin. C'è un legame strettissimo su cui potremmo fare un'intera lezione. Ma se voi trovate la stampa di Stanislao Grimaldi del Poggetto, Duca Sabaudo, che rappresenta il reggimento Genova Cavalleria, voi vedete il reggimento che sta caricando, salta addirittura sopra i nemici e ha l'altra uniforme. Cioè, come James Bond si toglie la muta e ha lo smoking, c'è noi ci fermiamo un attimo, facciamo una carica in alta uniforme, poi scendiamo e torniamo alla vita scoperezza quotidiana.
Scoperezza. Questi non dovevano parlarne perché erano gentiluomini, ma
adesso inizia una collaborazione definitiva con la rivista di Cavalleria. Ogni mese c'è un mio articolo di storia della cavalleria.
Beh, no,
faccio delle città e farò uno sul pallone rosso perché io amo il pallone rosso.
Ma
beh, la rivista di cavalleria nel 1970 è la rivista ufficiale della cavalleria italiana pubblicata dallo Stato Maggiore Esercito.
Vedi la tua di dove?
Anche se
non fa scrivere alla storia dell'esercito te la manda, no?
Non la trovi il documento della rivista ufficiale, no?
Ah sì, visto. Ne ho fatto uno sulla storia di Giulani.
Di chi?
Giulani.
Ah, Giulani.
Giulani. La collegia generale della cavalleria polacca. E degli ussari, si diceva che l'ussaro. Ogni 13 candidati si sceglieva l'ussaro. Quando Napoleone doveva intrattenersi con Josephine de Beauharnais e la doveva avvertire, allora non c'era il cellulare, dovunque si trovava in guerra per l'Europa mandava uno dei suoi ussari, del quinto ussari,
Lumalati.
Famose ruffiane.
Va bene, il quinto ussari, tenevano addirittura la bistecca sotto la sella, la facevano la sera,
come gli unni,
e non portavano risultati sulle calzoni per essere ancora più spinti. Stivali e calzoni in pelle di gallo. Ragazzi, torniamo alla rosa, di questo parleremo la prima volta che usciremo. Allora, sono solo della sera, noi destinati. Il sito del quinto ussari c'è ancora.
Professore.
Professore. Però attenzione, perché quando il
dico di non divagare.
Si incontra con Genova,
dico di non divagare.
È il quinto ussari che deve presentare le armi a Genova Cavalleria, perché Genova Cavalleria è il più antico reggimento di cavalleria del mondo. Perfino gli inglesi, quando vengono qui, presentano gli onori militari. Il nostro reggimento del 1683. Quindi noi siamo i migliori.
Bene.
Belli come noi, la mamma non ne fa più, se lo tratta a finestra, parlo del reggimento, non di me. Allora, andiamo avanti.
Ecco.
Allora, il rotore è un formalismo che adesso prendiamo per buono, va bene? Quindi, adesso vediamo, forse ce la facciamo a chiudere tutto bene. Se il rotore è vero, si dimostra, e noi ci dimostriamo affermando, che la forza si può esprimere attraverso il gradiente. Che cosa vuol dire, ragazzi? Guardate, adesso ci rendiamo conto della cosa. Vuol dire che la forza ha tre componenti che sono generate tutte da una stessa funzione. E quindi ciò stesso è un differenziale di lavoro, giusto? Perché abbiamo detto che in generale un differenziale lo possiamo costruire prendendo tre funzioni a caso, moltiplicandole per di x, di y e di z e sommandole. Invece, se vale questo, per quanto abbiamo visto prima, vuol dire che la forza è generata da un'unica funzione. Allora abbiamo anche detto che se il lavoro in generale non è un differenziale esatto, ma una forma differenziale,
TDS,
adesso tutto dovrebbe essere chiaro,
okay,
giusto? Se vale questa relazione diventa questo.
Scusi, perché F di TDS? Sono perso.
Lo dicevo quando lei prima non c'era.
Mi piace. Sì,
proiezione. E poi moltiplicato?
Proiezione, sì.
Giusto? Va bene? Allora il lavoro lungo una linea. Lavoro lungo la linea di estremi AB, diventa il lavoro di differenzialità. Adesso ragazzi, torna. Vedete che è stato meglio soffrire un po' ma non entrare niente in memoria. Giusto?
Non vado a parlare del produttore, ma non è abbastanza intuitivo che poi alla fine senza tutti quei passaggi di delta e del delta 1.
E questo sia ancora questo?
No, quella sopra.
Questo?
Quello lì. Alla fine io concludo che il delta L è un
Dio.
No, Dio. Questo soltanto se queste tre componenti sono generate da un'interazione. Altrimenti se tu prendi una forza qualunque, abbiamo visto prima,
non è
esatto. Non è che cioè bisogna che la forza abbia tre componenti generate da un'unica funzione, e per ottenere questo deve valere questa. Cioè vuol dire che la natura si è data delle regole particolari nel generare quella forza posizionale.
E come fate a decidere come rotore?
Se vado a calcolare il rotore posso verificare che ci sono dei casi in cui è zero. Io calcolo il rotore di una forza, vedremo come, lo posso calcolare. Se trovo che è zero è quella matrice che abbiamo visto ieri. Se quella è zero allora dico che vale questa. Attenzione ragazzi, quando io dico che questa è uguale a zero, affermo che vale questa, ma ancora questa funzione non l'ho trovata. Ho detto che se vale questa, la forza si può esprimere come gradiente di una funzione che ancora non conosco, però so che questa funzione mi soddisfa queste condizioni e mi porta a questo risultato. Per adesso però la funzione io non l'ho ancora calcolata. Quindi ripeto il discorso. Appena voi avete finito di scrivere, adesso torniamo alla serietà, gli usaliti mettiamo la carta, gli ulani, i cavalleggeri, i dragoni, i cacciatori e i lancieri. Una lancia è 2,30 m, perché se oltrepassa questa lunghezza, quando il lancier corre e tiene la lancia sotto l'ascella, il teorema della quantità di moto gli dà un contraccolpo tale che gli spacca completamente il braccio. Allora bisogna che la lancia sia sufficiente perché il cavallo possa correre, però non ci sia il contraccolpo che si riflette sulla.
Non vuol dire che la lunghezza l'ha trovata con una formula matematica.
No, sperimentalmente, come la cosa per gli impirati. In Inghilterra fino al 1962 si indicava che c'era una tabella
sì,
che consentiva di stabilire quanto doveva essere la lunghezza della corda in base al peso perché in caduta il contraccolpo chiudesse. Allora due giorni prima dell'edificazione i condannati gli mettevano un cartuccio in testa in modo che perdesse la nozione del tempo. Dopo due giorni dopo lo prendevano un cartuccio. Ovviamente la morte dell'edificazione è considerata un insulto perché l'anima che normalmente esce dalla bocca, dato il cappio, deve scegliere strade alternative. E quindi si presenta la grande autorità con delle credenziali particolarmente credibili. È per questo che gli ufficiali venivano impiccati in caso di tradimento, perché è sempre la mitologia, perché in questo caso la loro anima si presentava a chi di dovere praticamente da niente. Oppure fucilato la schiena, no? Quando nella prima guerra mondiale, se uno aveva nel guancio posteriore una pallottola, veniva fucilato al momento, perché voleva dire che il suo morto era. Lo spingete e scappiamo noi, se no come fanno a spararti nel culo? Quindi bastava una pallottola nel culo e non veniva fucilato.
Che bello!
Che brutto, va bene, giusto?
La pallottola.
Ma tanto ingegno non si potrebbe usare meglio. Tanto ingegno non si potrebbe usare meglio.
Ah, secondo me sì.
Se scopri più no.
Oddio. Io certa gente che si manca di certi reati
sparangia oggi.
Io prenderei uno stupratore,
mamma mia,
gli taglierei l'artiglieria, poi gli darei una cura di sostanze che lo facciano stare bene fino a 95 anni, io lo guarderei a vista per 95 anni perché non ti suicida, e ogni giorno gli farei vedere delle foto di figure imperiali, così almeno impari la prossima volta. Allora,
uno non sa usare le sue potenzialità, no? Ed è pericoloso, che non lo posso più fare.
Parlavo io di sera con mia, sai? Qua gli imprenditori, no, Tanzi, compagnia bella, sai, ci cosa succede? Ci ho detto, prendi un debito pubblico come quelli che hanno creato Tanzi, l'Italia, così, spendo. Diventano muro. Mi spiace, ma è brutto da dire, ma...
No, basterebbe confiscare...
Scusami un attimo, ma poi dicessi, vabbè, nella tassazione prevista, ma visto che, voglio dire, non ho particolarmente fiducia sul sistema di tributi del nostro paese, o come viene distribuito, soprattutto come viene impiegato, e visto che nelle altre nazioni ti fanno sapere i soldi per le tasse, nel nostro no.
Guardate,
c'è più che fallito.
Se è vero che
c'è caso delle persone carichi anche sul resto della comunità.
Fissato il punto A,
perché possono farlo.
Il lavoro ci sono diventa un funzionario di Stato, perché dipende da B e non reca traccia della trasformazione seguita. Lo vedete? Fissato A, al variabile di B, varia la nostra grandezza, e di conseguenza non c'è nessuna informazione relativa al percorso intermedio. E allora, ragazzi, è ovvio da questo momento che il sistema diventa conservativo. Guardate, se io parto da A e vado a B, faccio questo. Se da A torno ad A,
no.
Faccio questo, e allora il sistema si conserva. Non potrebbe conservarsi, cioè non potrebbe esserci questo se il lavoro dipendesse anche dalla trasformazione seguita. E allora, carattere conservativo, funzione di Stato, legame univoco tra il lavoro, il punto e il lavoro speso per raggiungerlo diventano sinonimi. Ritorna? Oh, grazie. Ritorna su qui? Naturalmente io in questo modo non mi sono calcolato la funzione U. Con il rotore, con il teorema di rotore, che poi è stato dimostrato da Maxwell, ovviamente, col cosiddetto teorema di Stokes, con il rotore io riesco a dimostrare che esiste la funzione U. Ancora però non l'ho calcolata. Allora, come si fa a calcolarla? È molto semplice, guardate.
Beh.
Guardate.
Sempre che il rotore di misura è 0. No, se il rotore non è un grado 0, anche un circuito che cosa così non è conservativo.
Vale questa? Abbiamo vista? Occhio, guardate la maglia senza copiare. Questo punto B lo faccio diventare un P generico, va bene? Mi calcolo la forza lungo una qualunque linea tra A e B con A arbitrario e attribuisco A un valore arbitrario di potenziale. In questo momento mi trovo questo. Allora, vedete che l'energia non è una grandezza fisica ma un indice di stato? Dipende da questo valore che è arbitrario. Se questo valore è arbitrario, questo valore è arbitrario, questa non può essere una grandezza fisica. perché la grandezza fisica è suscettibile di misura, e una misura non può avere qualcosa
di arbitrario.
Ma nel momento in cui io so che vale questa, è chiaro che devo fare tutta questa meno QA, questa se ne va. E a questo punto il lavoro non eguaglia l'energia, ma la variazione di energia. La variazione di energia è la differenza tra due valori di energia che recano lo stesso valore arbitrario. Quando si fa la differenza, questo termine se ne va. Perché, scusate ragazzi, l'energia, guardate, l'energia cos'è? È U uguale, chiamiamolo Q asterisco, va bene? Più un integrale, bla bla. Se io faccio U2 meno 1, faccio U asterisco più questa roba portata in 2, meno U1, lo stesso asterisco, meno questa roba portata in 1. Il valore arbitrario sparisce. E questi due integrali che cosa mi diventano? 1, 2. A questo punto io posso scegliere un valore arbitrario perché mi fa comodo, ma quando andrò a fare l'integrale finale sparisce.
Sì.
Allora, siccome una grandezza fisica è la differenza tra due valori di un indice di stato, l'indice di stato è arbitrario, ma l'arbitrarietà sparisce. Nelle formule della fisica non compare mai un indice di stato, non può comparire, perché la formula fisica ha un suo assoluto, per l'indice di stato, essendo legato alla scelta arbitraria, non può avere. Ragazzi, nelle formule fisiche non compare mai il tempo, compare la durata. Siccome il tempo dipende dal momento in cui noi partiamo a studiare il fenomeno, quando facciamo la durata, facciamo T2 meno T1, T2 sa T asterisco, T1 T asterisco, la differenza sparisce. Nelle formule fisiche non c'è mai l'energia, c'è sempre il salto di energia. Non c'è mai la temperatura, c'è il salto di temperatura. C'è una sola formula in natura, dove al posto della sovratemperatura c'è la temperatura.
L'equazione
di stato del gas perfetto, sì. Qui c'è la temperatura, ma perché? Perché la temperatura Kelvin, ha come primo valore lo c'è, e allora temperatura e stato di temperatura diventano la stessa cosa. Kelvin, in questo
73,15.
Modo la faccio diventare grandezza fisica qualcosa che rende
meno 273,15.
Per ora come coincido con lo stesso è uguale a mc2.
In che senso?
E uguale a mc2
è una variazione di energia.
In realtà è in delta, abbiamo sì, delta poi quello lo vedremo meglio, ma ecco, ci siamo più o meno, sì. Allora va bene fin qui. A questo punto abbiamo detto che io mi vado a calcolare l'energia integrando in un certo modo, giusto? Allora, vedete come l'energia sia un po' più complicata di quello che si dice, e vedete come è strettamente legata al discorso matematico. Allora, innanzitutto adesso voglio farvi vedere una cosa. Vi ricordate la formula colombiana che abbiamo visto, newtoniana che abbiamo visto, no? Se andate a fare il conto del calcolo e trovate l'energia, trovate che l'energia è data da questa relazione. Sono degli integrali, è chiaro che se andate integrare l'1 su R4 vi viene 1 su R, eccetera. Ma prescindete un attimo dai passaggi. Guardate questa formula. Questa formula la potete leggere così. Allora, c'è una massa nello spazio. questa massa crea un certo stato fisico che è un'energia. Se voi in quello spazio andate a aggiungere la vostra massa, viene fuori una forza che fa un lavoro. Allora la prima massa, sempre il fatto di esistere, ha creato nello spazio una realtà fisica che rende lo spazio in grado di compiere lavoro. Lo ripeto perché è un po' tosta, però vi fa godere un po' come lo si è. Però è luci quelli dotati, non quegli altri, eh. C'è un piccolo club di luci che ci danno bene. Hanno meditato tutti in cavalleria, ovvio. Allora ragazzi,
io volevo chiedere, ma quel tipo di massa che governa tutto gli spazi, nel senso, se non ci fosse quella prima massa, non potrebbe mai darsi una realtà fisica di tutti.
Carcassa, 8 punti in meno. E ogni volta che uno mi fa una domanda che anticipa quello che volevo dire, 5 ieri, 8 adesso, il prossimo meno 30. Così liberamente sceglieresti di non fare queste porcate. Era quello che volevo dire. Allora, che schifo, mi hai tolto. Ma tu non hai fatto nessuna domanda, voi l'avete sentita? No. Quindi, torniamo a... Ma le chiese confondono. Ho un punto di stabilire, ripristinato. Allora, cominciamo a prendere questa formula. È un campo vettoriale?
Sì.
Mi dice che due masse interagendo creano uno stato di forza. Posso scriverla così? Sì. Se tolgo questa perché considero solo questa, sto dicendo che una massa, solo per il fatto di esistere, mi crea uno stato dello spazio, che io rilevo nel momento in cui in quello stesso punto vado a mettere l'altra massa. Quindi la prima è la massa potenziante, esiste di per sé. La seconda è la massa potenziata che quando io inserisco, risentendo di una forza, mi fa capire che c'è uno stato di tensione dello spazio. Quindi questo è lo stato fisico di uno spazio geometrico che da questo momento diventa spazio fisico. Al cambiare il tipo di massa cambierò il tipo di interazione, e questo ci porta alla teoria corpuscolare che poi vedremo. Chiaro? Quindi il fatto stesso di esistere questa cosa fa sì che lo spazio abbia la sua, chiamiamola così, tensione fisica. Tensione fisica.
Allora, perché dicono che esiste il vuoto? Praticamente non esiste.
E il vuoto di materia non è vuoto di proprietà.
Non è vuoto di proprietà fisica.
E questo è il mistero che vedremo. Adesso quando passeremo all'elettromagnetismo faremo tutto e vedremo che è così. Il grande problema è stato quello di non ammettere che il vuoto fosse materia. E quindi quella di inventare, prendendo il tutto dalla mitologia, il concetto di etere. Perché tutto poi porta al riduzionismo meccanicista. Io ho bisogno di pensare alla materia. E quindi se prendo, mi trovo l'apparecchio radio da bambino, ci verso dentro l'acqua per annegare gli omini che ci stanno parlando. E se avevo un orologio, cerco di immaginare che ci siano dentro delle molle e che ci siano dentro degli scappamenti e dei bilancieri. Perché io riduco tutto a materia, movimento, elasticità, inerzia, attrito. Perché questi sono i miei dati primordiali. È per questo che ad un certo punto la meccanica fallisce e si porta con sé l'illuminismo. Perché ad un certo punto la meccanica non è più la condizione di intelligibilità del mondo. Si deve poter spiegare la natura con qualche cosa di cui la meccanica è un sottocaso. E non è un caso che questo coincida con il passaggio dall'illuminismo al romanticismo. Al ritorno a un certo pensiero tedesco è un modo diverso di concepire anche il Padre Eterno. O Padre Tierno, come diceva Dorati.
Quindi bisogna cambiare il metodo di insegnamento.
Sì.
È tempo di cambiarlo, a partire da considerare quello meccanico sotto caso.
Però siccome l'epistemologia è la riflessione della conoscenza, la sua conoscenza delle cose certe, io prima imparo a nuotare e poi rifletto sul ruolo dell'acqua quando
faccio i tuffi.
Però.
Lo so.
C'è una deformazione mentale che non recupera più.
Io sono anti meccanicista per ragioni ovvie, però lo sono quando faccio queste cose, ma quando torno a fare l'ingegnere non c'è un cazzo da fare, io scivolo e comincio a dire va bene, fammi un modello meccanico, tirami fuori la rete, e quello mi dice ma cazzo, ma tu non sei in contro me, ah già, è vero, loro me lo devo scrivere sul pulsino della camicia, ma questo che cosa riporta? Riporta ancora il mito. Quando Einstein a un certo punto va in crisi davanti a un principio di indeterminazione di Heisenberg e dice ma non può essere, perché Dio complesso ma non è elusivo, non può giocare a dati con la natura. Ma se gli dèi non fanno altro che giocare con dati truccati da quando hanno incominciato a stare al mondo? Solo che lui questa visione non ce l'ha. Noi abbiamo sempre bisogno di pensare a materia e movimento. Ma perché questo? Perché ragioniamo sulla forza e non sull'energia. Se noi riusciamo a capire che l'energia porta con sé una pressione di radiazione, e pensate ragazzi,
quello che dice lui potrebbe verificarci tra 50 anni.
Ma no, no, in Italia mai.
Ne parliamo 50 anni.
Pensate che la pressione di radiazione, la pressione di radiazione viene fuori dall'equazione di Maxwell. Vale. E quindi è un discorso di elettromagnetismo. E Maxwell adombra e poi J.J. Thomson perfeziona. Qualche decennio prima, a Pavia, Adolfo Bartoli fa la pressione di radiazione per via termodinamica, cioè facendo un bilancio energetico tra ciò che entra e ciò che esce, lui deduce che c'è una pressione che deve colpire l'occhio. Perché? Perché per lui l'energia è primordiale, c'è spazio, si accumula energia, facciamo un bilancio e vediamo se cazzo gli occhi cosa fanno. Adolfo Bartoli io l'ho riscoperto e l'ho rappresentato a un convegno, non mi ricordo dove, non mi ricordo, però ho mangiato delle tagliatelle favolose che poi era quello che contava, e però è uno sforzo tremendo. Io stesso nel mio piccolo, quando ho dovuto accettare il pensiero di Bartoli, ci andavo stretto, perché comunque il primo schemino che nella mente mi facevo era quella molla, quella cosa, anche se io faccio, pensate ragazzi, ve lo mostrerò, se io faccio una rete meccanica e ne faccio un'altra diversa, l'errore che commetto passando dall'una all'altra, pensate, è un infinitesimo di ordine superiore. Quindi quando quella rete diventa infinitamente piccola, le due rappresentazioni meccaniche diverse danno luogo allo stesso modello meccanico. È lì che Maxwell scopre che il modello meccanico non può esistere, perché se ne faccio uno, ne posso fare altri 10 alla 22, allora se non c'è l'unicità, dov'è? E allora lui cosa dice? Etere. Un nome inventato per dare un soggetto al verbo ondulare. L'etere è sempre più volatile. Bellissima questa. Che dimostra che il primo grande filosofo della scienza è stato proprio lui. È lui che dopo aver fatto il grande disegno, cioè la matematizzazione meccanicistica di tutto l'universo, ottiene un risultato che dal punto di vista matematico è inattaccabile e dice sì, ho realizzato come matematico il grande disegno. Con me nasce la meccanica statistica, con me nasce la meccanica teorica, con me nasce la fisica matematica. Adesso, come filosofo della scienza, andrò a sottoporre ad un'analisi quello che ho ottenuto. Lo sottopone, scopre che non c'è una unicità, butta via tutto, 4 anni dopo fa una nuova teoria e dice da questo momento in poi fare una teoria vuol dire scrivere un'equazione. Ogni modello che c'è sotto non sarà più un garante formale, un ausilio visivo. Capite che lì le terre dei passeri si trovano in una situazione veramente critica, pericolosa. Ci sono tutti i passeri che camminano da dietro al muro. Capite? Poi di questo però parleremo, Non è che. Bene. Allora, andiamo a osservare quindi che io ho creato un sacrificio, però
l'ha distrutta. Non tutta
la attenzione però. Lo vedete che ho creato uno stato fisico sull'interazione a distanza? E non per contatto, è ancora a distanza. E allora questa interazione si chiamerà da questo momento in poi di pseudocontatto.
tante cose.
Nel senso che ha tutte le caratteristiche del fenomeno di contatto, ma il pseudo contatto, perché queste due cose non sono nello stesso punto, ma in punti distinti. Poi lo vedremo facendo l'equazione di Laplace e di Poisson e vedendo che effettivamente è così. Azione di contatto, il pseudo contatto e di distanza. Va bene? Qui. Allora adesso prendiamoci il caso elementare e andiamo a integrarlo per vedere come faccio a calcolare l'energia. Ragazzi, voi dovete diventare dei fisici matematici enormi, perché solo così sarete dei filosofi della scienza straordinari. Dovete essere almeno la decima parte del professor Pecorello. Di più no, perché scordatevi. Ma se riuscite ad essere la decima parte di quello che è lui, andate via come delle lite. Allora, prendiamo come che si asciuga, prendiamo la forza gravitazionale, è così, vero? Se ammettiamo il campo gravitazionale non è rettangolare, è sferico, ma se ci mettiamo in questa stanza, questo elemento di piano è praticamente il differenziale totale associato al punto della sfera, quindi a meno di un infinitesimo superiore questo piano può rappresentare, quindi se noi stiamo all'interno di questo piano possiamo rappresentare il campo così, va bene? No, perché sennò ci facciamo delle...
Sono dolori.
Sì. Allora, siete d'accordo?
Sono cazzo.
Che il campo diventa questo?
Cos'è K per cortesia? K.
Versore K.
Versore.
Non capisco.
Se calcolo questo rotore, cosa devo fare? Devo fare I che moltiplica questa derivata, vediamo un po' insieme. Guardate la lavagna, ragazzi. Devo fare I che moltiplica la derivata di questo meno la derivata di questo. Allora, la derivata dello zero è ciccia, la derivata di questo rispetto a questo è zero, perché questa è una costante. Se lo ripeto per gli altri due, si dice che è la stessa cosa. O la derivata va a prendere lo zero, va a prendere una costante, giusto? Quindi posso dire che il rotore è zero? Sì. Se il rotore è zero, F è gradiente di U, vero? Quindi di U come me la calco? Facendo l'integrale di linea lungo la linea curva tra un estremo e l'altro. Quindi avrò che l'integrale tra A e B di F T di S sarà uguale a UB meno UA. Quindi sarà l'integrale tra A e B di F meno M G K scalar T di S uguale UB meno UA. Mi sceglierò una linea curva che va dal punto A al punto B, va bene? Perché ho detto che l'integrale non dipende dal percorso, giusto? Giusto? Ragazzi, se la forza va giù in verticale, qual è la linea curva che sceglierò per integrare? La verticale. Non è che farò così, se no avrei subito una carriera da politico, farò così, vero? Vengono tutti i partiti, mi abbracciano subito. Quindi va bene. Quindi se per esempio cosa mi viene? Un po', vero? Scusate ragazzi, questo lo porto fuori. Il ds diventa di z, tita di z fa di z, l'integrale di z è z. Quindi mi viene questa. Normalmente alla scuola materna questo come si rappresenta? Così. Dove questo è h. Capito da dove viene fuori adesso? Pazzesco, vero? Ci siamo fin qui?
Mi puoi ripetere da dove fa? Da UB menu A MG delta Z.
Qui?
Sì.
Allora,
io
ho il T che va così.
Sì.
Il DS che va così e diventa di Z.
Sì.
E poi ho l'MG K che va in senso contrario.
Sì.
Che va giù così anche lui, voglio dire.
Sì.
Giusto? Allora, K per T mi fa 1. Perché sarebbe 1
per 1
per 1 per, sì, per il coseno di 1 per 1 per il coseno di 0,
sì,
che è 1. Quindi questo per questo mi fa 1, sì, poi rimane l'MC,
sì,
per il dz,
sì,
quindi l'MC esce, faccio l'integrale del dz, ma l'integrale del dz è delta z,
sì,
che chiamerò scolasticamente h. E adesso veniamo al potenziale, all'energia potenziale. Va bene fin qui ragazzi? Vedete che adesso la PCH non lo studiamo più a memoria. Mi avete stramaledetto, però adesso, a parte qualche esempio, tutti gli altri dovrebbero essere convinti. Posso cancellare? Sì, se no cancello lo stesso. Allora, attenti tutti, qualcuno in particolare sulla potenziale, l'energia potenziale. Energia potenziale. Allora, siete d'accordo che posso fare così? Il lavoro vale la variazione del potenziale. Adesso introduco la funzione D uguale a meno U. Uguale a meno V uguale a meno U, e chiamo V energia potenziale. Attenzione, guardate la lavagna, perché il passaggio matematico in realtà è moralistico. Occhio, occhio. Questa diventa questa. In ogni punto di un campo conservativo il lavoro si fa a spese di un'energia del punto e il sistema non deve chiedere niente all'esterno. Gamma, lo ripeto,
V è potenziale.
V è l'energia potenziale, U è potenziale. Allora, prima di copiare, ragazzi, guardate la lavagna perché tra un po' mi buttano fuori. Questa è una trattazione matematica. Dice che il lavoro vale la variazione del potenziale perché la forza è il gradiente. Va bene? Mi dice quindi che se faccio un ciclo vado a zero. Adesso al potenziale sostituisco il suo opposto, che è l'energia potenziale. Le due grandezze sono omogenee, differiscono per il segno. Se uso P piuttosto che U, piuttosto usare questa, posso usare questa. Come le leggo? Questo mi dice che il lavoro vale la variazione di un potenziale che uno non ha mai visto. Sai che c'è, è là. Questa mi dice, in ogni punto il campo esegue un proprio lavoro a spese di una propria energia potenziale. Quindi al prof secondo membro non c'è più nessun interlocutore, si giocano tutto di qua, mentre di qui c'è un mondo esterno, di cui il campo diventa una cosa autoesistente, è lui che si paga il proprio lavoro, non va a riscuotere.
Ma da dove salta fuori quell'L più delta V uguale a 0?
Da qui. se delta U, se ah, P uguale
sì,
meno U,
sì, 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 sì.
Delta U vale meno delta V, la
ah, semplicemente sì.
È più delta V.
Sì,
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 il campo esegue un lavoro a specie della propria energia. Ragazzi, il campo sta al primo membro. Il campo sta al primo membro dove c'è il lavoro. Se voglio che tutto nasca e finisca lì, devo fare in modo che questa cazzo di grandezza compaia di qua. E l'unico modo per fare in modo che questa compaia di qui, senza un segno meno, che fa schifo, vuol dire introdurre una grandezza opposta. E poi venite a dire che la matematica non è un'opinione finta. Questa non è un'opinione, è una paraculata, che è un'opinione spinta. È chiaro adesso cos'è il potenziale di energia potenziale? Certo, se non hai questa non puoi fare questa. È chiaro che se il lavoro non ti difende dal potenziale, non potrai mai dire che il lavoro esegue a proprie spese. La spesa di cosa? Se lui manco c'è. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che qui la forza che esegue il lavoro ha componenti generate da un'unica funzione, quindi da uno stato fisico preesistente. Nell'altro caso le tre componenti vanno per il cavolo loro, non sono generate da una stessa funzione e quindi non sono la conseguenza di uno stato critico preesistente. Se non sono la conseguenza di uno stato critico preesistente, vuol dire che quando fai il giro non torni dove eri. Sì.
Nel caso di un campo conservativo, il potenziale non si deve prendere.
No, no. Con il problema dell'integrale primo, occhio, due secondi, il primo che si distrae è il fucilato. Il lavoro, per il teorema dell'integrale primo che faremo, occhio, occhio, vale il salto. Che porca! Caramba, madre natura! Il lavoro vale per l'integrale primo il salto dell'energia cinetica. Allora se io raccolgo il delta, se definisco la grandezza energia, somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, cioè dell'atto di moto incipiente, quindi della forza viva e della posizione in relazione a uno stato fisico che la materia costituisca, questa cosa mi dice che viene e viene fuori il principio di conservazione dell'energia. E siccome tu mi hai fatto anticipare una cosa, è 14 punti in meno, ma no, 30, facciamo 42 perché sono incazzato. Poi ragazzi, allora ci troviamo.
Martedì alle 16:15.
Volevo vedere se eravate preparati. Martedì alle 16:15.